Ci vogliono due? Buongiorno!
Buongiorno!
Non siamo così appiccicosi adesso, grazie al Signore. Stavo guardando l'altro giorno un programma alla televisione e c'era un dietologo che stava spiegando che tutti i bambini che sono nati sono sani mentre loro stanno allattando delle loro mamme. Ma quando loro sono spezzati dalle mamme, dipende dove vivono. E se loro vivono in un paese dove non c'è la nutrizione, non c'è la dieta sana, i bambini prima o poi si ammalano e si stanno bene, si stanno male. In alcuni paesi in Africa, ad esempio, loro hanno come la base della loro dieta le banane. E anche se le banane sono buone, non hanno tutti i nutrienti e vitamine necessari. E prima o poi i bambini si ammalano, si soffrono e non crescono bene. Si può dire che è la stessa cosa nella Chiesa. Quando una persona viene al Signore e accetta Gesù Cristo come il suo Signore e Salvatore, quel bambino spirituale ha bisogno di avere una dieta sana, una dieta piena di nutrienti e vitamine. E se quel bambino spirituale non riceve quel tipo di dieta, si ammala, non si cresce molto bene. Le chiese forti non si costruiscono sui programmi, neanche sulle personalità, i grandi predicatori, neanche sulla strategia. Crescono secondo la parola di Dio e i propositi che si trovano nella parola di Dio. In questo periodo noi stiamo insegnando i 5 propositi della Chiesa. Questi sono i nutrienti, le cose essenziali per una dieta affinché qualsiasi credente può crescere e diventare matura e forte nel Signore. Possiamo trovare questi propositi nella Bibbia. Ci sono i 2 grandi versetti della Bibbia. In questi 2 grandi versetti si possono trovare i 5 propositi. Il primo grande versetto è Matteo 22, dal versetto 37 a 40. Matteo 22, 37 a 40, si chiama questo il grande comandamento. Il primo grande versetto della Bibbia, il grande comandamento. E Matteo 22, 37 dice, Gesù gli disse, ami il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ami il tuo prossimo come te stesso. In questo grande versetto troviamo 2 propositi della Chiesa. La prima, e dobbiamo amare il Signore con tutto il nostro cuore, mente, forza, così via. E questo è il principio di adorazione o di celebrare il Signore. È talmente importante per noi come una famiglia di Dio che noi alziamo il nome di Gesù, il nome di Dio, e celebriamo Dio per tutto quello che Lui è e per tutto quello che Lui ha fatto. È un comandamento, ma è una cosa che fa parte della nostra dieta. È talmente importante che noi facciamo questo. E stiamo cercando di fare questo attraverso il nostro culto. La prima parte del nostro culto è dedicato di adorare il Signore, di alzare il suo nome, di glorificare Lui per tutto quello che Lui è. E la prima parte del nostro tempo del culto della preghiera è dedicato di alzare il nome del Signore, celebrare Lui, glorificare Lui, perché Lui è degno di essere glorificato. E quando noi facciamo così, noi cresciamo, è come se fosse una vitamina al nostro cuore, al nostro anima. E questo è il primo proposito che dobbiamo mettere in pratica nella nostra Chiesa. Il secondo, ama il tuo prossimo come te stesso, è il proposito della cura, del ministero, del servizio. Abbiamo una responsabilità di aiutare l'altro, di far crescere l'altro, di curare l'altro. Qualcuno ha detto che la Chiesa è come se fosse un ospedale. E ci sono quattro parti di un ospedale. C'è la stanza di emergenza, quando un bambino viene nato, e poi c'è un tempo di cura intensiva, quando una persona è molto malata, poi c'è una cura lunga, quando una persona ha problemi gravi e che ha bisogno di una cura, poi c'è una parte che si cura per soltanto per un po' di tempo affinché lui possa crescere e andare via. E l'ospedale, la Chiesa è come se fosse un ospedale, nel senso che un proposito della Chiesa è di far crescere, maturare e servire gli altri. E si trova questo in questo proposito, in questo versetto. Poi c'è l'altro grande versetto, il grande mandato che si trova in Matteo 28, da versetto 19 al versetto 20. Il grande mandato. Dunque abbiamo il grande comandamento e poi il grande mandato in Matteo 28, 19 e 20. Dice, andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. In questo versetto, il grande mandato, troviamo gli altri tre propositi della Chiesa. Terzo è, andate e fate i miei discepoli. Questo è il proposito di evangelizzazione. Abbiamo responsabilità, dopo che noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo nel nostro cuore, di proclamare il messaggio agli altri, a quelli che non hanno mai sentito il Vangelo, di comunicare la buona notizia. Gesù Cristo è venuto per comunicare che Lui è il Salvatore e noi abbiamo responsabilità anche di comunicare, evangelizzare gli altri. Poi battezzateli. Quando una persona riceve Gesù Cristo come il suo Signore e Salvatore, lui stava in una sfera carnale, in una sfera mondale. E quando lui ha ricevuto Gesù Cristo, in quel momento, in quell'istante, è stato trasferito in una sfera spirituale. Stava nella famiglia del mondo, è stato trasferito nella famiglia di Dio. E quando noi facciamo il battesimo per acqua, è un simbolo che mostra che una persona è stato trasferito dalla morte alla vita, dalla famiglia di mondo alla famiglia di Dio. E questo è a proposito di comunione fraterna. La Chiesa ha la responsabilità di essere una comunione, di servire ma anche di stare insieme, di condividere il cammino spirituale. E dunque è talmente importante che noi abbiamo un ministerio, un proposito della comunione fraterna. E poi il quinto proposito si trova, insegnate loro ad ubbidire. E questo è il proposito del discepolato. Dunque Rick Warren nel suo libro dice: un forte impegno al gran comandamento e al grande mandato faranno crescere una grande chiesa. E noi vogliamo mettere tutti questi propositi insieme come se fosse una dieta ricca di nutrienti affinché noi possiamo crescere e diventare una chiesa forte. I propositi sono immutabili e la chiesa esiste per edificare, incoraggiare, esaltare, equipaggiare e evangelizzare. Ogni chiesa potrà essere diversa su come compiere questi incarichi. Noi dovrebbe esserci disaccordo su quello che siamo chiamati a fare, ma la dieta dei propositi devono essere gli stessi. Noi abbiamo una visione per la nostra chiesa, un slogan, è scritto su questa bandiera. La parola cooperando, abbiamo cancellato quella parola e abbiamo messo nel posto crescendo. Dunque, non pure cooperando, ma è crescendo. Viviamo in comunione per celebrare il Signore, curando, crescendo, per comunicare la buona notizia del Vangelo al mondo. Possiamo dire questo tutti insieme? Viviamo in comunione per celebrare il Signore, curando e crescendo per comunicare la buona notizia del Vangelo al mondo. Ci sono i cinque propositi: comunione, comunione fraterna, celebrare, adorazione a nostro Dio, curando e un ministero, servizio, crescendo e discepolato, e comunicare e evangelizzazione. E se facciamo queste cose e mettiamo queste cose nella nostra vita individuale e nella nostra vita come una chiesa, cresceremo bene, diventeremo maturi e avremo un'influenza su questo mondo in cui noi viviamo. E perciò questi propositi sono fondamentali, essenziali per vivere bene e di avere una dieta spirituale che è completa. Oggi io vorrei parlare dell'importanza della comunione o comunione fraterna. Mese scorso abbiamo sottolineato l'importanza della celebrazione. Oggi vogliamo sottolineare l'importanza della comunione, comunione fraterna. Rick Warren dice nel suo libro La Chiesa condotta da propositi, lui ha detto: ci sono molte analogie per un cristiano staccato da una chiesa. Potrebbe essere un giocatore di calcio senza una squadra, o un soldato senza portone, o un suonatore di tuba senza orchestra, o un pecora senza gregge. Ma l'immagine più comprensibile e più biblica è quella di un bambino senza famiglia. La parola comunione, comunità, è molto importante a Dio e ha alla base l'idea di una famiglia. Quando noi diciamo la comunità fraterna, possiamo sostituire la parola famiglia, perché è talmente importante, è uguale. Vediamo il concetto della comunità dappertutto nella Bibbia. Una domanda per voi. Qual è stata la prima comunità? E questa comunità esiste ancora oggi? Qual è? La prima comunità è Dio. Dio è la prima comunità, perché Dio è uno Ma Dio è trino. Dio esiste come un'essenza in tre personaggi distinti che sono uno. Siete mai andati nelle montagne durante l'inverno? Avete mai visto un lago? E poi al lago c'è l'acqua liquido, poi c'è una banchina di ghiaccio da una parte, e quando il sole brilla, si vuole uscire dall'acqua il vapore. Vapore, ghiaccio, acqua, sono tutto acqua. Un'essenza, una sostanza, manifestato in tre forme diverse. Questa è la Trinità. Il nostro Dio è un gruppo, una comunità. Si sente a volte che Dio non ha bisogno di noi. E questo è vero. Dio ci ha creato perché Lui voleva, ma non ha bisogno di avere noi perché Lui ha tutto quello che Lui ha bisogno dentro la comunità del Trino Dio. Lui è completo, sufficiente. Lui ha comunità, Lui ha una famiglia, Lui ha comunità fraterna. E perciò dobbiamo notare che il nostro Dio è stato la prima comunità. In Genesi 1:26 Dio disse: facciamo uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Quando si legge i primi due capitoli del libro di Genesi, ogni volta che si legge la parola Dio, si legge la parola in ebraico Elohim. E Elohim è un nome per Dio e sta nella forma plurale, che indica che il nostro Dio è una comunità, un Dio unico manifestato in tre personaggi, Dio Trino. E perciò questa è la prima comunità. Siamo creati nella immagine di Dio, dice Russell, quindi siamo stati creati di vivere in comunità. Avete mai pensato che il matrimonio è una comunità? Due persone messe insieme per formare uno. E noi, come sposati, abbiamo una comunità con il nostro sposo, la nostra sposa. Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo, io farò un aiuto che l'uomo non sia solo. Dio creò una comunità e creò la prima istituzione e creò il matrimonio prima della caduta e sottolineava l'importanza della comunione fraterna. Quando leggiamo Efesini capitolo 5 versetto 28 e versetto 31, leggiamo, io leggo soltanto 31: perciò l'uomo lascerà suo padre, sua madre, e si unirà a sua moglie, e i due diverranno una carne sola. Poi abbiamo una comunità quando vediamo la famiglia. La famiglia ha molti membri, ma è una famiglia, è uno. E questo è un esempio di Dio. È un esempio della cellula della società. La cellula della società è la famiglia, e la famiglia è la cosa più forte che porta avanti la società. E Dio ha creato la famiglia come una comunità affinché c'è cura, affinché c'è insegnamento, affinché c'è adorazione dentro la famiglia. E poi abbiamo la comunità nella Chiesa. La Chiesa è fa parte di molti membri, ma è soltanto un solo corpo, che ha soltanto una responsabilità. Dunque, questa idea di una comunità è l'idea di Dio, è la cosa che Dio fa. Lui vuole che le persone vivano e crescano insieme per avere la cura e l'amore necessario. In Giovanni capitolo 17, nella preghiera di Gesù, Gesù vuole che i discepoli conoscano l'unità, che conoscono questo Dio trino, e vogliono che i discepoli possano sperimentare l'unità di Dio come Dio sperimenta la comunità di Dio trino. Se Gesù avesse chiesto ai discepoli delle cose che loro volessero, probabilmente i discepoli avrebbero chiesto il Signore per diverse cose. Forse alcuni di loro avrebbero chiesto: Gesù, potresti saccheggiare i romani affinché noi possiamo avere il nostro paese? O forse avrebbero chiesto: Gesù, potresti darci buon tempo affinché noi possiamo andare a pescare? O forse avrebbero chiesto: Gesù, potresti darci successo nel nostro ministero? Possiamo avere un successo enorme? Ma che cosa pregò Gesù per i discepoli? Pregò che loro potessero uno, che loro potessero una famiglia piena di amore che vive insieme per la gloria di Dio. È talmente importante questo proposito della comunione fraterna. La prova principale che il Vangelo è vero è il fatto che la Chiesa è una famiglia, e la Chiesa è una comunità dove c'è amore, dove c'è perdono, dove tutti i conflitti vengono risolti nel migliore e migliore, dove i malati vengono curati, dove quelli che non conoscono il Vangelo sentono il messaggio della buona notizia attraverso i membri della Chiesa. Dio vuole dei rapporti personali con noi, vuole comunità. Dio non vuole che i suoi figli crescano isolati gli uni dagli altri, quindi ha creato per noi una famiglia spirituale sulla terra. Efesini 2,19 dice: siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Cosa si intende la comunità fraterna? Che cos'è questa comunità? Stare insieme? Prendiamo caffè e tè insieme? Facciamo un agape insieme? Andiamo a cenare insieme? Sì, questo fa parte di comunione fraterna, ma è soltanto una parte. Importante di stare insieme, ma la comunità fraterna è di stare insieme per lo scopo di glorificare e adorare Dio, per crescere nel suo insegnamento, per aiutare gli altri, per avere timore per Dio, rispetto per Lui, per discepolare gli altri. E tutti questi insieme è la comunione fraterna. E non è soltanto di guardare una partita di calcio insieme, ma di mettere Gesù nel primo posto in quel ambiente. La parola greca per la comunione deriva da una radice che significa comune o condiviso. Così comunione significa partecipazione in qualcosa, dando quello che hai dall'altra persona o la ricezione di ciò che lui o lei ha per la tua crescita. Comunione fraterna è dare e ricevere l'essenza di Cristo per aiutare l'altro. Di dare e avere deve essere il modo di comunione nella vita comune del corpo di Gesù Cristo. Se potete trovare Galati, versetto 2, capitolo 6, Galati 6, 2, si legge in questo versetto: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Portate i pesi gli uni degli altri. La parola peso in questo versetto significa una cosa così talmente pesante che non si può gestire, non si può manipolare da solo. Hai bisogno di aiuto. È un peso che ci vuole un altro per darti una mano. E noi, dimostrando comunione fraterna, aiutiamo quelli che portano un peso che loro non possono portare. Questa è comunione fraterna. Versetto 5 è interessante, vedete Galati 6, 5. Dice: ciascuno infatti porterà il proprio fardello. La parola fardello significa un zaino. Uno zaino che si usa per portare il sacco di pranzo. Pranzo di sacco. Pranzo sacco. Mi confondo sempre di queste cose. Pranzo sacco. O di portare gli attrezzi per lavoro. Una cosa che si può portare da solo, non ha bisogno aiuto di un altro. Ma quando uno sta portando un peso che è talmente gombrante e difficile, tocca alla Chiesa di entrare, di aiutare. Dunque, si può dire che la comunione fraterna è di mettere in pratica i comandamenti gli uni e gli altri. Nella Bibbia ce ne sono più di 50 comandamenti gli uni degli altri. Ad esempio, Romani capitolo 12, 5. Siamo membra l'uno dell'altro. Versetto 10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Primo Corinzi 1,10 dice: ora fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisione tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire, eccetera, eccetera, eccetera. Se noi mettiamo tutti questi 50 comandamenti gli uni gli altri, avremo una famiglia forte, avremo una dieta spirituale corretta, avremo una chiesa matura che cresce. Snyder disse: Gesù Cristo investiva più tempo preparando una comunità fra i discepoli che ha fatto proclamando la buona notizia. Gesù Cristo passava la maggior parte del suo tempo insieme con i discepoli, insegnando loro come si deve essere una famiglia, come si deve vivere in comunione insieme. Per imparare come si può mettere in pratica la comunità fraterna, il modo migliore è di creare i piccoli gruppi. E durante questo programma di mettere in moto i 5 propositi, noi vogliamo creare i piccoli gruppi nella nostra Chiesa che sono molto efficaci. Perché in un piccolo gruppo si può mostrare i comandamenti l'uno l'altro in una maniera efficace. Dunque, durante questo periodo, vi invito, quando noi facciamo i piccoli gruppi, di far parte di un piccolo gruppo affinché tu possa sperimentare l'importanza della comunità fraterna, comunione fraterna. Questo è il modo migliore. E ci sono tanti benefici di fare parte di un piccolo gruppo. La prima è di non sentirti solo. Ci sono persone in questa comunità che si sente sola. E prego che tu puoi far parte di un piccolo gruppo per avere un'appartenenza alla famiglia di Dio. E poi si sente incoraggiato a crescere nella parola di Dio e si sente incoraggiata a mettere in pratica il tuo dono che Dio ti ha dato spiritualmente, perché ognuno di voi ha un dono che lo Spirito Santo ti ha dato. È la tua responsabilità di mettere in moto quel dono affinché la Chiesa cresca e il nostro Dio sia glorificato. In un autunno di un anno c'era una donna, si chiama Linda, che stava viaggiando dalla provincia di Alberta, Canada, alla provincia al nord di Yukon, Canada, alla città di Whitehorse. La strada era piena di solchi e buchi e era molto difficile per lei viaggiare. E lei non aveva una macchina robusta, aveva soltanto un'onda piccola. La prima notte si arriva alla base di una montagna, ha preso una stanza in affitto ad un albergo. Chiese la persona al reception di svegliarla presto nella mattina verso le 5. E lei notò che la persona al reception diede lei uno sguardo strano di incredulità. Ma lei si capisce alla fine, quando lei si alzò la mattina dopo e vide fuori che tutte le montagne erano coperte di nebbia e non si può vedere quasi niente. Ma lei non voleva apparire come una stupida, è andato al ristorante per prendere la colazione. Entrò nella stanza e era una stanza molto piccola. E c'erano due camionisti al tavolo e uno di loro chiese lei di vieni e sedersi vicino loro allo stesso tavolo. E dato che lei non aveva una grande scelta, ha fatto per essere cortese. Uno camionista chiese lei, ma dove stai andando? E lei disse, io sto andando a Whitehorse in Yukon. L'altro camionista disse, no, non è possibile. Tu non puoi portare quella macchina piccola attraverso il passaggio. Non arrivi mai. E lei ha detto, io sono coraggiosa, devo fare per forza, non ho una scelta. Poi il camionista ha detto, ok, ok. Dunque dobbiamo abbracciarti. E lei disse, neanche per un sogno. E lui ha detto, no, non così, non fisicamente. Io dico così, un camion va avanti a te, tu stai indietro, e un altro camion va indietro di te, e noi ci abbracciamo mentre noi andiamo sopra il passaggio. E ha detto, va bene, andiamo. E poi durante tutto il viaggio, la donna guardò intensamente a due piccole luci rosse per andare a seguire il camion e aveva la sicurezza che stava indietro di lei un altro grande camion per proteggerlo e per dare una guida. E questo è un quadro della Chiesa. Abbiamo persone mature nella fede che stanno avanti a noi, che stanno guidando noi ad una vita matura in Gesù Cristo. E poi ci sono altri credenti indietro di noi che stanno dando cura, affetto e indicazione. È un quadro della Chiesa, la comunione fraterna. È una parte di una dieta sana e corretta. Perciò vogliamo mettere tutti questi propositi insieme affinché la nostra Chiesa cresca e diventa una Chiesa esemplare. Viviamo in comunione per celebrare il Signore, curando e crescendo per comunicare la buona notizia del Vangelo al mondo. Dio ci aiuti.